La vita è un'energia di qualche tipo. Lo scopo sembra implicare l'energia. Ci stiamo muovendo in modo euristico. Non c'è bisogno di argomentazioni, perché non stiamo cercando altro che qualcosa che abbia un alto livello di funzionalità. Uno scienziato ha bisogno solo di questo. Se questa non dovesse funzionare, ne penseremo un'altra e continueremo a formulare postulati fino a che non ce ne sia uno che funzioni. Che cosa fa l'energia? Sopravvive. Cambia forma, ma sopravvive. Che cosa fa la vita? Sopravvive. Può darsi che faccia anche molto di più, ma limitiamoci a questo e vediamo se calza. Qual è il minimo comun denominatore di tutta l'esistenza che abbiamo trovato fino ad ora? Sopravvivi. L'unico banco di prova di un organismo è la sopravvivenza. Questo si può usare in un calcolo. Possiamo anche spingerci ad abbellirlo dicendo che vi fu un inizio della traccia e che all'inizio della traccia qualcuno disse «sopravvivi». Non disse perché e non disse fino a quando. Tutto ciò che egli disse fu «sopravvivi». Beh, questo è semplice e quadra. È coerente su un regolo calcolatore come pure in relazione a varie attività. E sembra abbastanza buono. Staremo a vedere. Il cervello era un'unità di calcolo e di direzione sviluppata dalle cellule in base agli stessi principi e sullo stesso schema delle cellule, ed è composta di cellule. Il cervello risolveva problemi relativi alla sopravvivenza, si poneva domande relative alla sopravvivenza ed agiva secondo i propri piani di sopravvivenza concepiti molto bene, ma elaborati da un punto di vista personale. Quando si scendeva verso la non sopravvivenza, il dolore era il pungolo che spingeva a risalire la scala in direzione della sopravvivenza. Il piacere era ciò che attraeva la persona verso la sopravvivenza. Vi era una scala graduata con la morte ad un'estremità e l'immortalità all'altra. Il cervello pensava in termini di differenze, somiglianze e identità. Tutti i suoi problemi venivano risolti in base a questi fattori e tutti questi problemi e tutte queste attività erano strettamente ed unicamente motivati dalla sopravvivenza. Il dato di comando fondamentale su cui operavano il corpo e il cervello era «sopravvivi». Questo era tutto. In questo rientravano tutte le cose. Lo assumemmo come postulato per vedere se funzionava. Questo accadeva nel 1938, dopo vari anni di studio. Gli assiomi iniziavano con «sopravvivi». «Sopravvivi» era il minimo comun denominatore di tutta l'esistenza. Essi proseguivano con assiomi riguardanti le azioni dell'uomo e il suo modo di eseguirle. Certe buone definizioni di intelligenza, spinta, felicità, male, bene e così via si allineavano. Anche suicidio, risata, ebbrezza e follia rientravano in quest'ambito poiché il calcolo quadrava. Questi calcoli ressero la prova per parecchi anni. Poi, come è probabile che sappiate, vi fu una guerra. Ma perfino le guerre finiscono. Si riprese la ricerca, ma adesso si era aggiunta la necessità di applicare la conoscenza acquisita ai problemi di quegli amici che non avevano superato la guerra tanto bene. Non appena un ricercatore varca, anche di poco, le frontiere dell'ignoto, le guide e i manuali si esauriscono. Nelle biblioteche sono stati minuziosamente registrati migliaia e migliaia di casi di disturbi mentali. E in nessuno di essi erano contenuti i dati essenziali per la loro soluzione. Questi casi avrebbero potuto benissimo essere stati scritti con inchiostro simpatico, per quel che se ne poteva ricavare. A parte dimostrare senza ombra di dubbio che le persone manifestano strane aberrazioni mentali, erano privi di valore. Come si può organizzare una scienza del pensiero se non viene permesso di osservare e se non si ha nessun dato ricavato dall'osservazione? Il compito primario era trovare una costante tra la moltitudine di dati che erano stati ricavati dall'osservazione personale qui ed in terre lontane. Avevo studiato l'ipnotismo in Asia. Sapevo che l'ipnotismo era, più o meno, uno dei principi di base. Ogni qualvolta gli sciamani, gli stregoni, gli esorcisti o perfino gli psicologi moderni si mettono all'opera, hanno la tendenza ad utilizzare pratiche di carattere ipnotico. Ma di che utilità è una variabile tanto estremamente imprevedibile come l'ipnotismo? Su alcune persone funziona, sulla maggior parte no. Le persone su cui funziona a volte ottengono buoni risultati, a volte ottengono cattivi risultati. Che cosa imprevedibile l'ipnotismo? Lo studioso di scienze fisiche, tuttavia, non è nuovo all'uso di variabili casuali. Di solito, questo tipo di irregolarità nasconde leggi autentiche ed importanti. L'ipnotismo era una specie di filo conduttore in tutti i culti o pratiche ipnotiche, ma forse era il caso di dargli almeno un'occhiata. Venne quindi preso in esame l'ipnotismo, un principio fondamentale casuale. Il perché fosse casuale avrebbe forse potuto fornire una buona risposta. La prima indagine non durò molto, non c'era ragione che durasse più a lungo. Analizziamo una suggestione post-ipnotica. Il paziente è in trance amnesica. Digli che quando si sveglierà dovrà togliersi la scarpa sinistra e metterla sulla mensola del camino. Poi digli che dimenticherà che gli è stato detto e sveglialo. Lui si sveglia, batte le palpebre per un po', poi alza il piede e si toglie la scarpa. Chiedigli perché. Ho troppo caldo al piede. Poi mette la scarpa sulla mensola del camino. Perché? Non mi piace portare scarpe umide. Qui fa più caldo e si asciugherà. Non ti dimenticare questo esperimento. Per 9 anni il motivo della sua importanza non si rivelò appieno, ma ci si rese conto che per mezzo di svariate suggestioni si poteva creare una parvenza delle varie nevrosi, psicosi, compulsioni e repressioni elencate dagli psichiatri. Di colpo l'analisi non procedette oltre. Si avevano ancora troppe poche risposte. Ma era chiaro che ipnotismo e insania, in qualche modo, si identificavano. Iniziai una ricerca per rintracciarne il motivo.